mi doveva portare una volta a tennis, una
Sì.
volta a un certo punto mi fa: Cristiana, scegli, perché insomma, ho detto, ma magari non ho nessun tipo di dubbio, cioè per me è il calcio, se devo scegliere è il calcio.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, ci siamo, questo vuol dire un nuovo incontro. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se vi va e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube, se invece ci state ascoltando su Spotify, bravi, grandi, continuate a farle, scaliamo le classifiche del mondo, ma soprattutto attivate la campanella che ho scoperto essere una cosa, ormai lo scopro tutte le puntate, ma in realtà lo so per certo, è una cosa utile per non perdersi nessun incontro, sia su Spotify che su YouTube per l'appunto. Incontro quello di oggi a cui tengo tantissimo, perché devo dire, il tema di cui tratteremo, che poi in realtà si parte da una roba ma si finisce a parlare della vita in generale, perché questo è un po' quello anche che facciamo qui, è un tema che è stato molto 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 richiesto. E allora, quando ho detto cacchio, bisogna fare assolutamente una puntata almeno parlando di questa cosa qui, beh, assolutamente io ho pensato a lei, Cristiana Girelli. Com'è, Cri?
Bene, grazie.
Stai bene?
Molto bene.
Allora, sono stracontento anche perché questa è stata la scusa in realtà per vederci, perché noi ci dovevamo incrociare in mille occasioni, però così in qualche modo ti ho un po' vincolata a dire ce la facciamo, più che altro perché immagino che la vita da calciatrice sia anche questa bella piena di impegni.
Ma sicuramente non come la tua,
No, no,
perché...
no, 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 sì, hai voglia.
Però, insomma,
Ce n'è.
ce n'è, ma è molto bello.
L'unica cosa non avevo calcolato, dovevo sempre guardare ieri, insomma, quando sapevo che saresti venuto. Adesso non so bene il giorno in cui andrà questa puntata, però cioè, avevi una partita la sera prima. E io ho detto, sono curioso, devo capire, perché secondo me il risultato di una partita potrebbe condizionare anche la giornata successiva. Quindi era una. Adesso ripeto, adesso non so quando andrà questa puntata. In questo caso c'era una partita col Sassuolo, pareggiata dal Sassuolo
Minuto.
all'ultimo minuto.
Sì, non è che ti cambia la giornata, ti cambia anche la notte prima, quindi se mi
Esatto,
vedi in condizioni un
in
po'
sbattimento. No, però
per
questa è una
quello.
cosa forte, cioè perché poi a volte da fuori, no? A tutti voi che giocate nelle squadre che magari noi tifiamo, poi uno pensa, sì, ma non gliene frega niente, ci avrà tante pari, ne pareggia una, però lo pagano, la pagano, eccetera. Cioè, come la vivi tu una partita come quella di ieri, Juve-Sassuolo? Abbiamo detto 1-0, poi a un certo punto 1-1 su, cos'era, il recupero?
Sì, è il 90esimo, insomma.
Beh.
Già, insomma, la partita era abbastanza indirizzata, invece poi c'è stato questo gol. Ovviamente non ti dico come lo prendo perché non si può dire.
Ok, io un'idea
Però,
ce l'avrei.
insomma, le emozioni sono tantissime, quindi anche quando va una partita storta così, perché alla fine ieri è stata una giornata storta.
Sì.
Ci vuole un po' del tempo, il fatto che sono qui comunque
Ti
mi aiuta.
ringrazio.
No,
Ah, ok,
no,
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 perché
mi
sai.
aiuta perché insomma riesco a staccarmi,
Sì.
insomma, per un attimo, per un giorno dalla mia vita quotidiana e quindi cerco di non pensare a quello che è successo ieri.
Però te la porti avanti di solito fino alla partita successiva o.
No, in realtà non proprio dalla partita successiva perché fortunatamente il calcio ti dà sempre la possibilità dopo pochi giorni, insomma, di rifarti, no? E quindi già da martedì, cioè già da domani, penso che noi tutte torneremo, insomma, ben
Via,
focalizzate.
a fuoco, quindi insomma stiamo parlando in questo caso con Cristiana, una delle più forti giocatrici nazionali e internazionali, beh, è tanta roba, sbaglio o tu hai diversi record, adesso lo so che non è bello da dire, però magari lo dico io, però cioè, hai tutta una serie di vittorie, sei la più vincente forse in Italia
Sì.
in questo momento, sei quella che ha vinto più di tutti? Beh,
Sì.
cazzo, è bella sta roba, sta cosa
Sì,
qui.
diciamo che io ho avuto la fortuna di iniziare in Serie A da giovane, giovanissimo, perché avevo 14 anni, ho fatto il mio primo gol a 15 anni e ho avuto la fortuna di essere in una squadra già vincente come il Bardolino Verona, quindi
Ok.
avevo fatto le mie prime presenze lì, abbiamo vinto tantissimo, poi sono passata a Brescia, abbiamo vinto tantissimo, sono passata alla Juventus, abbiamo vinto tantissimo. E quindi stavo vincendo tantissimo, quindi insomma, diciamo che qualcosa ho
Hai
accumulato negli
accumulato.
anni. Sono fortunata perché ho sempre giocato in squadre veramente forti.
Chiaro, la cosa. Beh, in questo momento appunto sei una giocatrice della Juventus. Ha un nome diverso la squadra femminile? O è
Juventus
sempre
Women.
Women? Ok, Juventus Women. Cosa vuol dire per te giocare per la Juventus? Ormai da quanti anni sei alla Juve?
Sono da 5 anni, dal 2017, 18. Ok. Adesso non voglio fare errori, sì, perché...
E no, è che vola il tempo quando ti diverti.
Sì,
nel
che
senso.
La notte che ho passato non mi ha aiutato, quindi sì, sono un po' svalvolata, diciamo così. E sì, sono 4 anni adesso, sì, 4 anni.
Sì, ok.
Non sono praticamente non l'anno in cui è nata, ma dall'anno dopo.
No, sì, faccio lo stesso conto perché sono arrivato a DJ nello stesso momento in cui tu sei arrivata da Juve, quindi che è l'età di Rachele, quindi sono 4 anni per forza. Cioè,
grazie.
Faccio i conti, no, perché ho i miei punti di riferimento. Ti ricordi quando è arrivata la chiamata della Juve? Cioè, come funziona in quel caso lì? Ti chiamano, vabbè, c'hai un procuratore o...
Avevo una persona che mi aiutava,
okay,
e, insomma, nella gestione di queste chiamate, insomma, e... Ma è successo a maggio, mi ricordo, che mi aveva avvisato che la Juve era interessata. E giocavo, okay, nel Brescia in quell'anno.
Ok.
E, vabbè. Sta molto felice, ovviamente.
Beh, ci credo, no?
Perché il primo anno non ero stata chiamata, quindi... Poi quell'anno lì avevamo combattuto un testa a testa contro la Juventus proprio.
Ah.
Siamo arrivati a giocarci la finale dello scudetto, perché siamo arrivati a pari punti in campionato, quindi, okay, abbiamo fatto scontro diretto. E abbiamo perso i rigori. E niente, poi l'anno dopo sono...
Ti è arrivata la chiamata, tu sei andata e... Eh beh, la Juve adesso, insomma, avendoci anche collaborato qualche volta, avendo visto un po' di cose a livello proprio di struttura, come dire, come organizzazione e tutto, credo sia la migliore in questo momento tra le squadre femminili.
Ma in realtà non so come sia...
Come siano gli altri.
Come siano le altre, però devo dire che io... Non è mai successo una volta che mi svegliassi e dicessi che scatole, devo andare a fare allenamento.
Beh, ok.
Io arrivo per le 9:30 al campo e esco che sono quasi le 4, perché arrivi, ti alleni, palestra, poi abbiamo la fortuna di mangiare lì perché abbiamo un ristorante, okay, magari poi devi fare trattamenti, scarico, eccetera. Ogni volta che esco entro a Vinovo ed esco dalla palestra per andare ad allenarmi, mi sento tanto, tanto, tanto fortunata.
Ok, beh sì, questo insomma, anche il fatto di come ti fa stare una squadra, sì, oltre a quello che succede in campo, ovviamente credo che sia molto, molto importante.
Noi da luglio siamo diventate ufficialmente professioniste, ma quello che dico sempre è che noi che siamo la Juve, perlomeno, non so le altre delle altre,
sì,
squadre, ci sentiamo professioniste, ci sentivamo professioniste anche prima perché siamo state trattate tali da tanti anni.
Questo è vero. Beh, hai toccato subito un tema dicendo questa frase che era una delle cose che a me ha sempre colpito in assoluto, cioè del discorso del professionismo femminile, no? Sportivo, non solo per quanto riguarda il calcio, anche per altri sport. Insomma, mi ha sempre colpito come anche atleti, che tu magari non lo sai, però guardi in televisione, vedi i risultati, vedi le robe incredibili, poi a livello legale non siano considerate professioniste. Dicevi a luglio è cambiata questa cosa qui, no?
Sì, dopo una battaglia, diciamo, certo, così, dopo il Mondiale 2019, hanno iniziato a parlare del professionismo per quanto riguarda il calcio femminile, e alla fine abbiamo raggiunto questo traguardo storico. E lo dico sempre, alla fine chiaramente noi della vecchia generazione avremo da giocare ancora qualche anno, però poi è bello poter lasciare qualcosa alle bambine, magari Rachele.
Sì, 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 no, è vero.
E che, insomma, si affacciano a questo sport, perché comunque io mi ricordo quando giocavo io, non è che potevi dire faccio la calciatrice, adesso poter dire faccio la calciatrice è qualcosa che era inimmaginabile prima, ma... Noi stessi siamo felici di poter dare questo sogno, si,
sì,
può dire, di aver creato questa strada per le bambine, non tanto per noi, perché insomma non so quanti ne gioverebbe.
Beh, dai, ancora qualche anno.
Sì, cioè... sì, chiaramente, però insomma siamo molto contente perché penso...
Io credo tu faccia parte proprio di questa wave, chiamiamola così, di questa generazione di calciatrici che ha veramente cambiato la percezione di questo sport, ovviamente insieme a tutta una serie di fattori. A me, insomma, viene in mente tu, Sara Gama, altre ragazze che oltre a portare risultati in campo, in qualche modo siete riuscite anche ad attirare un po' l'attenzione anche su di voi, no? E,
sì,
e questo un po' ha fatto cambiare le cose. Io ricordo forse, insomma, uno dei cambiamenti è stato quando poi anche gli altri media decidono di sposare la causa. Ricordo adesso, non mi ricordo se erano che se erano mondiali, quando Sky ha preso, erano i mondiali, no?
Sì, sì,
che
sì,
anno
sì,
era?
Mondiali.
Un paio d'anni fa.
Era il 2019.
Okay.
I mondiali poi sono andato su Sky, è andato sulla Rai, però poi Sky ha trasmesso anche il campionato.
Sì.
E quindi è ovvio che se un'emittente televisiva così
sì.
importante decide di fare un passo del genere, qualcosa si muove. E chiaramente il mondiale è stato un apriportone,
certo,
da, non
certo.
Riporta per il portone, perché da quel momento lì tutte noi insomma abbiamo contribuito ad avere quello che abbiamo adesso. E non parlo solo di Saragama, Barbara Bonansea, Martina Rosucci, Cernoia, insomma tutte queste della mia generazione, ma parlo anche di chi era in panchina in quel mondiale, perché guarda, mi è capitato poco tempo fa di riandare a vedere i video e la sensazione che ho avuto e che avevo anche quando insomma abbiamo disputato quel bellissimo periodo in Francia è che veramente a volte ottieni risultati, ottieni una vittoria così importante solo se veramente sei un gruppo unito. E rivedendo quei video ho capito quanto le ragazze che hanno giocato poco, perché addirittura qualcuno non ha messo anche i piedi in campo, quanto fossero state importanti per quelle che giocavano, perché hanno sofferto tantissimo, l'hanno fatto in silenzio, ma erano felici a volte anche il doppio di quelle che magari giocavano sempre. E quindi ho capito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che se non sei un gruppo unito non vai da nessuna parte.
Beh, questo è figo. Anche tutte le imprese più grandi nello sport, fatti da squadre, è quando c'era stato insomma, le volte in cui c'è stato un gruppo speciale, no?
Sì, quando si rema tutti dalla stessa parte,
sì,
mette da parte un po' l'ego e si
via,
è felici.
E via. E quando c'è stato quel momento lì, voi lo avete avvertito? Che cosa è cambiato secondo te? Che cosa stai vedendo? Anzi, facciamo una cosa. Torniamo indietro. Cioè, tu quando hai iniziato a giocare a calcio?
Io ho giocato la mia prima partita a 6 anni.
Ok.
Mi ricordo che facevo diversi sport, perché facevo tennis, basket e calcio. E mia mamma non è che fosse molto felice di tutti i pomeriggi mi doveva portare una volta a tennis,
sì,
una volta a un certo punto mi fa: Cristiana, scegli, perché insomma ho detto mamma, guarda, io non ho nessun tipo di dubbio, cioè per me è il calcio, se devo scegliere è il calcio. E quindi a 6 anni mi ricordo che ero a catechismo, in quel periodo mi stavo allenando qualche volta con dei ragazzini più grandi di me, di 2 o 3 anni, e era un sabato pomeriggio. Catechismo, scendo le scale dell'oratorio di Nuvolera, mi vedo mia mamma davanti. Ho detto, cosa ho combinato? Ho detto, per me ho fatto una marachella. Cioè, ho detto, caspita, una combinata grossa, perché di solito abitavamo a 50 metri, non c'era bisogno,
certo,
che venisse a prendermi. E invece sono scesa le scale, è uscita la porta, mi fa, devo andare a casa perché devi fare la borsa perché sei convocata per la partita. Ho detto, ma veramente? Allora sono andata, ho preso la mia borsa, sono andata al campo e ho fatto la mia prima partita con i maschietti.
Ah,
me la ricordo benissimo.
A 6 anni questo?
A 6 anni.
A 6 anni, perché a 6 anni ancora le squadre sono miste, maschi e femmine.
Allora sì, adesso invece sono tutti i settori giovanili, infatti.
Ok.
Questa è una cosa bellissima.
E tu come la vivevi questa cosa del giocare a calcio? A livello, non so, da bambina, con i tuoi compagni? Cioè c'era il concetto del, è uno sport maschile il calcio, perché non vai a fare un'altra cosa?
No,
da
fortunatamente
bambina?
No, era una cosa veramente, per me era la cosa più naturale
possibile.
Perché non, anche i miei amici non mi hanno mai fatto pesare il fatto che io fossi una femmina.
Anzi, cacchio.
No, anzi, ci trovavamo all'oratorio in Nuvolera e giocavamo, cioè senza
okay,
pregiudizi, senza niente. Quindi poi vabbè, giochi nella squadra del tuo paese e abbiamo giocato veramente tanti anni lì. E poi a un certo punto è arrivato un momento in cui a 14 anni dovevo lasciare il calcio,
sì,
maschile.
Sì,
è
sì,
una cosa che tuttora un po' mi fa pensare. E che i miei genitori sono stati i primi a spingermi, no?
Ah.
Adesso invece, o meglio prima, anche se forse tutt'oggi ci sono i genitori un po' che dicono no, ma perché a posto del calcio vai a fare la ballerina, non è sport? E invece mi ricordo i miei genitori, io non volevo andare perché c'era un torneo con i maschi che si chiama Saranno Famosi, mm-hmm, a Padang, e lì sono arrivati gli osservatori del Verona. finita la partita mi hanno detto guarda noi ti vorremmo, io mi ricordo che ho pianto tantissimo, ho detto no io non voglio lasciare la squadra con i maschi, no no no.
Quanti anni avevi quindi lì più o meno?
13.
Ah ok.
E i miei genitori mi hanno detto no guarda Cri che
è un'opportunità,
cioè il treno passa una volta sola, mi ricordo che un po' mi ha detto questa frase, il treno passa una volta sola, mia mamma. E allora io sono arrivata a casa, vabbè dai, però adesso se ci ripenso devo ringraziare i miei genitori, certo. Perché sarei comunque arrivata a giocare, però a volte sento delle situazioni in cui i genitori magari cercano di mettere i bastoni tra le ruote,
sì.
No?
No, cioè questa cosa io ho sentito una volta, no, non giocare a calcio perché ti vengono le gambe storte.
Sì, follia.
Sì, cioè c'è su tanti sport, poi in quel caso lì, a quell'età lì incide chiaramente il genitore, cioè tu non hai la capacità o la voglia o l'indipendenza di poter intraprendere, sì. O quando lo puoi fare ormai magari è troppo tardi rispetto ad altri, quindi insomma sì. È bello, immagino che ancora oggi fino a maggior ragione i tuoi genitori
sì. Soffrono con me
ultra,
sì, mio papà mi segue dappertutto. Ieri mi fa, sarà una notte dura, ho detto madonna, ho giocato io, hai giocato tu.
Beh,
sì, così,
bella
proprio...
questa, la sentono insieme a te. E poi appunto, insomma, crescendo, però tu hai mai pensato, cioè quando hai pensato che questa cosa poteva diventare il tuo lavoro? Cioè che giocare a calcio, dici io vivo giocando a calcio.
Quando sono arrivata alla Juve.
Ok.
Perché prima, nonostante il Brescia comunque femminile ci abbia dato veramente tanto e io come altre ragazze siamo sempre... insomma grate quello che hanno fatto per noi, perché insomma se siamo arrivate fin lì e come ci siamo arrivate è grazie a chi ha investito anche quando poteva anche non farlo perché in introiti non ce n'erano, però ci hanno permesso insomma di coltivare un certo tipo di sogno, ma anche di una certa tipo di carriera come si deve. Però quando sono arrivata alla Juve, che ho visto tutta questa struttura, l'organizzazione eccetera, ho detto ok. Ma sono anche cambiata dal punto di vista della mentalità, perché è vero quello che si dice quando una società ti dà quell'impronta, no? Ti senti, non so se in dovere è la parola giusta, perché forse è una cosa forse un po' troppo forzata, però dentro di te cambia qualcosa e dire ok, se mi viene dato tanto io devo essere così riconoscente da poter dare non il 100% ma il 200% e fare di tutto finché io riesca a darlo, quindi... Okay. Anche mi sono sentita un'atleta, mi sono sentita cioè il discorso del lavoro, il discorso della mentalità, di quello che fai anche extracampo, insomma. Poi io odio perdere, sì. E quindi cioè, ho sposato proprio la mentalità vincente, conta solo vincere. E a volte può essere effettivamente un po' massacrante.
Sì, sì,
cosa.
Sono quelle ossessioni che esatto. Poi hanno dei pro e dei contro, assolutamente. Ma quindi fino ad arrivare alla Juve, insomma, che ne so, banalmente, oltre a giocare a calcio facevi degli altri lavori? Perché ci sono ovviamente in tante altre società, tante realtà in cui, anche se sei a livello professionistico, in qualche modo però non c'è la situazione per riuscire a non fare altro.
No, no, perché alla fine ci allenavamo al pomeriggio, sia quando giocavo a Brescia, e quindi facevi fatica a trovare un lavoro. In realtà io poi studiavo. Vabbè, le mie amiche adesso diranno, facci finta di studiare, perché sì, sicuramente, vabbè, si è riscritta, ecco, sì. Diciamo, all'università, e, però adesso mi sono iscritta di nuovo, perché reputo una cosa importante, al di là di avere una laurea, ma proprio anche l'istruzione, l'essere un po' acculturata, secondo me in questo mondo ti potrebbe anche aiutare poi post-calcio, quindi ho voluto iscrivermi all'università a San Raffaele, adesso sono iscritta. E,
è grande, non è da tutti poi.
No, ma mi piace in realtà.
Ah, ok.
No, cioè, mi piace studiare quelle materie e sono contenta. Indirizzo calcio, quindi perfetto. Okay. Però una volta non c'era questa facoltà.
Sì, sì.
E quindi niente, non ho mai lavorato. Cioè, ho sempre. Poi quando sono arrivata alla Juve, il lavoro lo facevo anche extracampo, se proprio dobbiamo parlare di questa cosa, perché comunque ti dicevo. Arrivi alle 9:30 e esci alle 3 o alle 4. Se fai le cose fatte bene, insomma. Curare al meglio il
no,
tuo
beh,
corpo.
Lì chiaro, a quel punto hai completamente switchato, credo, anche la tua mentalità da professionista in quel caso. In che cosa, cioè qual era il problema fino a che non è stato ufficializzato il professionismo femminile? Cioè cos'è che è una questione di diritti, una questione...
Sicuramente è un dire, ok, quando smetto sono... riconosciuta per qualcosa, e anche dal punto di vista della pensione sicuramente non inutile girarci intorno, è un tema importante, ma soprattutto dei diritti che il non professionismo non ti dava. E quindi il fatto che comunque tu stessi facendo una cosa che di lì a poco, oppure comunque quando smetti, non sei più nessuno, tra virgolette. Quindi una serie di diritti che abbiamo acquisito, abbiamo lottato, e per cui abbiamo lottato, e siamo veramente fiere di aver raggiunto questo risultato. Sara Gama sicuramente è stata una che ha lottato tantissimo per noi, visto che prima l'hai citata.
Sì, lei cos'era? Tipo ambasciatrice di...
Lei adesso è vicepresidente dell'AIC, però è stata consigliera nella divisione, ha lottato tantissimo per noi, e insomma, se abbiamo raggiunto gli obiettivi importanti, sicuramente grazie anche a lei.
E il fatto che siete in qualche modo unite. Io sono curioso di sapere, adesso ti chiederò delle cose che mi tolgo delle curiosità. Anche cosa, allora, io so cosa succede in uno spogliatoio maschile, ad esempio, no? Cosa succede negli spogliatoi femminili, non inteso ovviamente, cioè proprio a livello sociale, cioè, perché allora, seguendo te, conoscendoti, a me dà l'impressione che tu sei una di quelle che fa più casino in assoluto, però in senso positivo ovviamente, sì. No? Però quel clima lì che c'è nel mondo, diciamo, maschile, l'ho avverto anche nel mondo femminile.
Un po' di sana ignoranza,
sì,
diciamo.
Ecco.
Ignoranza. Sì, è vero. Cioè, poi mi capita che leggo l'intervista ogni volta che chiedono ma chi è il professionista? Io praticamente faccio la pagliaccia dello spogliatoio. No, ma in realtà sì, dipende insomma dagli elementi che ci sono, poi... Sì. Col tempo impari a conoscerti, quindi capisci fin dove puoi arrivare a scherzare, quando è il momento di farlo, però effettivamente a me, cioè, sono una persona a cui piace l'allegria, la serenità, sì. E quindi a volte cerco anche di sdrammatizzare certi momenti. Chiaro, quando si perde, io sono la prima a essere arrabbiata o incazzata, se si può dire, però sono la prima, cioè, a cui piace... vedere le persone felici e farle ridere. A volte dico che le mie battute non fanno ridere, però ridono tutti.
Fate scherzi, robe.
Ma c'è più un prendersi in giro.
Okay.
Per esempio con Sara, a volte la prendo in giro perché comunque mi fa ridere, perché lei non è capace di usare molto il telefono, quindi fa delle foto, le tue foto te le faccio io.
Ah, cioè proprio... Insomma, vabbè, che fa gruppo tutta questa roba,
sì,
qui,
oppure
no?
Comunque essendo un gruppo di 20 persone siamo tanto diversi una dall'altra. E quindi c'è che magari puoi prendere in giro su certe cose, altre su meno, però nel limite del rispetto. Sì. E ormai ci conosciamo da veramente tanti
si
anni.
Si litiga anche, immagino.
Si discute, sì.
Sì,
Poi siamo... Vabbè, io sono rosicona.
Ok.
Lo ammetto.
Sì, sì. Attenzione, abbiamo proprio questa povera... Tagliamo una clip che teniamo nei momenti bui.
Lo ammetto, sono rosicona, perché poi mi dicono, non è vero, tu non dici mai. Ho detto, va bene, sono rosicona, perché è vero. Rosicona perché non amo perdere, quindi insomma...
Ok.
Rosico. E quindi quando magari succede che la partita è l'allenamento, il pallone va fuori per mezzo centimetro, si segna, no, era fuori, e si discute per queste cose qui.
Ok.
E poi siamo donne, quindi... diciamo che
esatto, perché poi l'altro, non so se è luogo comune o verità, cioè in qualche modo ci sono delle differenze tra un gruppo di uomini
penso
e un gruppo di donne che devono vivere una cosa sempre con pro e contro, per entrambe le robe. Tu in che cosa vedi, quali sono le grandi differenze che vedi tra il calcio femminile e il calcio maschile, o a parte quelle di sistema, di struttura, dico?
No, per me non ci sono tante differenze, per me il calcio è il calcio, e poi sono una persona a cui piace l'emozione, piace emozionare, piace emozionarsi, quindi per me il calcio, qualsiasi genere sia, se proprio vogliamo parlare di calcio maschile, calcio femminile, emoziona. Guardo una partita della Juve maschile, mi emoziona, o riguardo i miei video, riguardo i nostri video di vittorie, eccetera, mi emoziona. Secondo me il paragone purtroppo esiste ancora, ma sarebbe bello se non ci fosse più, perché poi tu esci dall'Italia, vai a giocare in Inghilterra e ci sono 40.000 persone per Arsenal Chelsea, c'è sold out per Inghilterra-Brasile, a Wembley, cioè sono tutti questi numeri che...
Femminile sempre.
Femminile, certo, dicendo. Sì, sì. E quindi lì non c'è più paragone, quindi secondo me avremo veramente ottenuto risultato quando non si farà più paragone calcio maschile e calcio femminile. Poi se tu mi dici dal punto di vista spogliatoio, è ovvio che il genere umano, la femmina è diversa dal maschio, magari il maschio si litiga in campo, si dice di tutto e di
ed
più,
è finita.
Ed è finita lì, vanno a berci una birra insieme. Noi donne siamo un po' più...
La porti un po' più dentro per un po'.
Sì.
Ok.
Sì.
E secondo te che differenza c'è tra i luoghi che hai citato prima, le partite che hai citato prima, quindi proprio a livello culturale magari in altri paesi, che lavoro è stato fatto, secondo te è una cosa naturale, cioè qual è la differenza tra l'Italia e loro? Cioè ad esempio tu comunque hai partecipato ad una anche delle partite più viste in assoluto di calcio femminile in Italia, cos'era, Juve-Fiorentina, no?
Abbiamo fatto sold out,
è stato un sold out,
stadium,
che era una cosa che non era mai successa, però lì ci sono state anche degli incentivi, cioè nel senso c'è stato tutto un progetto, un piano anche per cercare di portare le persone,
certo,
no? Questa cosa la vedi, la vivi, cosa pensi che possa aiutare?
Investimenti, perché se tu pensi comunque anche in Inghilterra una partita di calcio femminile, cioè già vanno 40.000 persone allo stadio, ma in più è vista in TV, mm-hmm, magari anche in chiaro da altre migliaia di persone, quindi secondo me bisogna rendere A, appetibile quello che fai vedere, e B, trovare persone veramente che credano nel progetto e, come dici tu, cercano di insomma fare in modo che questo evento sia più visibile possibile. Penso che, ne so, quando abbiamo giocato con l'Arsenal in Champions League c'erano locandine dappertutto a Londra.
Mm-hmm. Ah, già in giro per la città,
sì,
proprio.
Quindi ci sono anche pubblicità. E respiri un'aria come per dire ok, vado a vedere una partita di calcio, non vado a vedere una partita di calcio femminile.
Cioè non sto facendo un favore ad andare a vedere questa roba qui, ma sono io che ci voglio andare.
Esatto.
E a livello culturale che cosa ci manca secondo te?
Manca lo switch di vedere una partita innanzitutto femminile senza pregiudizi, ma semplicemente, mm-hmm, cercare di godersi lo spettacolo, perché ogni volta io sento, però il calcio femminile è più lento, ma il calcio femminile non è bellissimo, non è uno spettacolo, queste vanno lente. Però è chiaro che si inizia a fare paragoni dal punto di vista fisico,
sì,
in ogni sport, credo.
Certo.
Ci sono enormi differenze. Io quello che cerco e vorrei è che se una persona viene a vedere una partita di calcio femminile, lo faccia senza l'occhio critico, ma semplicemente cercando di godersi quello che vede, senza,
sì,
pensare che in campo ci sono 22 ragazze, poi sì, 22 maschi. Secondo me è quello lo switch che dobbiamo fare, e soprattutto poi sta a noi, come dicevo prima, rendere appetibile quello che gli altri,
chiaro,
vengono a vedere. Quindi uno show deve essere uno show.
E come verrebbe vissuto, ad esempio, hai citato degli sport prima che hanno ovviamente la parte femminile, e in alcuni casi però hanno cambiato alcune regole, no? Nel basket c'è il pallone un pochino più piccolo, cioè ci sono delle cose un po' diverse perché comunque la fisicità in quel caso del corpo femminile è diversa, no? Proprio a livello muscolare, di un sacco di cose. Nel calcio non ci sono non c'è differenza di niente, no?
No,
è tutto esattamente così.
Cioè,
so
capitano
che,
persone che te lo chiedono.
Cioè nel senso... Una delle cose che avevo letto un po' di tempo fa era qualcuno che voleva cercare di cambiare alcune piccole regole per rendere questa cosa più... Insomma, tu prima citavi il discorso della velocità e di altre cose, però alcune cose sono date dal fatto che effettivamente il corpo umano è diverso,
certo,
e quindi ci sono, anche se ti impegni al massimo, cioè alcune cose sono diverse tra uomo e donna. Tu questa cosa qua... come la vivi? Non so, tu non l'avevi mai letta o...
Ho sentito, sì, sì,
okay,
sì, ho sentito,
okay,
le porte più piccole.
Le porte più piccole, bravo, avevo letto delle porte più piccole.
Porte più piccole, il campo più stretto, il pallone più piccolo.
Cioè, che è una cosa che secondo chi sposa questa teoria aumenterebbe l'intensità del gioco, quindi il divertimento, eccetera, eccetera. Ma tu, da calciatrice, la vivresti come una mancanza di rispetto? Cioè, come la vivete voi, chi dice queste cose? Perché poi in altri sport, invece, magari ad esempio, non in tutti, l'hanno
vabbè,
fatto.
Ma allora, cioè, non è che la vedo come mancanza di rispetto, però la vedo come un in qualche modo sminuire. Perché allora perché nel tennis non fai la stessa cosa? Perché nel nuoto non accorci le vasche? Cioè,
okay,
nel basket magari riduci il campo, non succede, allora è un altro tipo di sport, secondo me. Cambia totalmente. È chiaro, poi in campo da calcio parliamo di 110 metri per 50, cioè è comunque molto più grande. Ed è vero che un corpo maschile in termini di volume occupa più spazio rispetto a un corpo femminile. Però penso che non sia questo il problema, okay, o non sia questo un limite, sì, dal punto di vista dello spettacolo, perché poi se tu guardi partite di qualità non ti annoia, non ti domandi perché, forse ti chiedi così perché vedi un portiere basso e nel, okay, calcio maschile non esiste, vedi un portiere un po' più basso e dici, ah, forse è meglio che si accorciano le porte o si rendono più piccole, però secondo me è una cosa...
Non è quello folle. Il problema, non è quello il problema.
Non è quello,
non
il
è
problema,
il punto.
No, anzi, secondo me bisognerebbe aumentare la qualità tecnica, l'intensità, però credimi che in questi anni si è fatto un passo veramente, certo, tanto, tanto, tanto avanti, cioè, sì, il nostro cammino in Champions l'ha dimostrato.
Chiaro. Che emozione è entrare in campo con la musichetta della
Ma
Champions?
In realtà non abbiamo la stessa musica, sai?
No, come no?
No, no, no.
Non è la stessa musica?
No, abbiamo un'altra musica, sempre carina.
Potente.
Sì, però non è quella di Massimo.
Cacchio, non lo sapevo. Ma questa è la prima cosa che bisogna fare, signor Champions League, la prima cosa da fare è metterla quella musica lì, perché adesso sarà bellissima lo stesso, però quella, sì, lì, sì, è iconica. Però lì ti vai a scontrare con le altre realtà. A proposito di altre realtà, comunque in Italia nel calcio femminile ci sono delle disparità importanti a livello societario tra una realtà e un'altra, no? Cioè, io lo vedo, ovviamente sta roba succede anche in tanti sport, cioè anche nel basket ad esempio maschile, tra le squadre che sono nei primi posti, nei primi due, perché poi ce ne sono altre che sono riuscite lo stesso a creare tanta roba, rispetto ad altri ci sono proprio dei mondi di differenza. Secondo te queste differenze qua si riusciranno a colmare prima o poi in Italia?
È una roba... Secondo me sì, stiamo andando nella direzione giusta. È chiaro che adesso che il professionismo per la società arriva un carico, sì, d'asse ovviamente più importante, e a cui ovviamente bisogna darci un peso.
Vedi, non ci avevo pensato a questa
e
cosa.
E quindi sicuramente questo, quindi... Il fatto che è arrivato il professionismo, infatti alcune squadre un po' più piccole, società un po' più piccole, hanno fatto fatica e stanno tuttora facendo fatica, però penso che...
Cioè, quindi banalmente il professionismo in alcuni casi, invece che aiutare il sistema per come è strutturato adesso, quasi va a affossare delle realtà che però ce la stavano facendo.
Ma in realtà è la soluzione giusta però, perché...
Certo, no, che è la strada
se
giusta.
Se ci pensi è il modo per... dare uno schiocco,
sì,
di dita e dire,
sì,
ok,
sì,
adesso,
sì,
è il momento, se vogliamo fare cose fatte bene, le facciamo tutte fatte bene.
Certo.
E quindi sì, è chiaro che, ma anche come maschile, c'è chi magari ha meno risorse, fa più fatica, però insomma, adesso mi è venuto in mente il Leicester. Cioè,
sì,
non,
sì,
cioè,
sì,
il professionismo non nega la possibilità di vincere un campionato. Quindi
no,
cioè,
anzi.
Ovvio che poi le qualità sono importantissime, però... Insomma, non lo vinci,
chiaro,
perché ti chiami in un modo o ti chiami in un altro.
Un'altra cosa che mi colpisce sempre, ovviamente, vabbè, adesso ci sono i social sicuramente hanno aiutato anche tanto la condivisione, no, del calcio femminile, quindi sicuramente ha dato tanta visibilità, però allo stesso tempo poi ti scontri anche con la realtà dei fatti. A me a volte stupisce come ancora oggi, 2023, perché ormai siamo nel 2023, quando viene fuori qualcosa sul calcio femminile, comunque tra i commenti c'è sempre qualche coglione che e dice delle robe, cioè è ancora come se non fosse contemplato tutto ciò che adesso anche la legge in realtà certifica. Sì. Come la vivi tu che sei una calciatrice questa cosa?
Ma io guarda, penso che la mamma degli ignoranti è sempre incinta, quindi sì, secondo me dovremmo anche un po', insomma, non abituarsi, perché non è proprio... Magari cercare di dare sempre meno peso. È chiaro che adesso, avendo più visibilità, è una parte della medaglia che a volte ti torna indietro, e una faccia della medaglia che ti torna indietro e a volte può far male, perché insomma, poi Juventus, nazionale, sono maglie importanti che rappresenti, ovviamente tifoso, quello meno affezionato, può essere che ti critichi, può essere che ti giudichi, può essere che ti insulti anche. E sono, guarda, mi è capitato qualche giorno fa di leggere di Linda Cerruti, la ragazza, mm-hmm, che finalmente lei ha avuto il coraggio di denunciare, e secondo me è quella forse, non so se poi sarà la soluzione, perché come ho detto prima, Maria Nerante è sempre incinta, quindi sarà impossibile pulire i social da questi... Tu hai dato coglioni, quindi
sì,
posso darlo anch'io,
sì, sì.
Che si nascondono dietro la tastiera, poi magari ti incontrano per strada, ti chiedono una foto, sarà impossibile, però insomma cercare di rinunciare il più possibile potrebbe aiutare. Poi le critiche costruttive,
cioè
sono
denunciare
le prime,
diciamo. E poi avere dei provvedimenti, perché poi sì, la maggior parte delle volte si denunciano dei casi, oltre a questo parliamo anche di razzismo, di altre
sì,
robe, e però poi non succede niente,
non succede
quindi
nulla. Perché i social, come se ti desse la possibilità di sfogarti senza anche nessun motivo, cioè proprio
sì,
uno sfogo che trovi tu lì nella tastiera, che ti nascondi dietro un profilo falso e insulti gratuitamente.
A volte neanche, cioè a volte alcuni anche senza il profilo falso, eh?
Sì, sì,
cioè proprio
sì, però se tu vai a vedere poi il
chiaro,
account
sì,
non
sì,
si
sì,
vede
sì,
la faccia, perché sennò c'è.
Sì, un minimo sì, ma a te cos'è che fa male? C'è qualcosa in particolare che ti ha fatto male?
Ma sni, è chiaro che...
Beh, allora, considerato le premesse che abbiamo fatto prima, quindi
sì,
tra il non perdere, tra il fatto che mi sembri anche molto emotiva, quindi
tantissimo,
in qualche caso...
No, certo, non posso, sarei ipocrita a dire che non mi toccano,
certo,
è chiaro. Cerco di farlo il meno possibile, quindi non... sia nel bene, sia quando le cose vanno benissimo, sia quando vanno malissimo, cerco di non leggere commenti, eccetera. Io cerco di usare i miei social nel modo più naturale possibile, senza maschere, senza filtri, cioè a volte sono buffa, mi piace essere divertente, cioè una parte di me che mi piace portare nei social, perché reputo il social non una parte nascosta di quello che siamo, ma la realtà, cioè quello che siamo senza filtri, senza maschere. Quindi uso i social sia per... cerco di usare i social in modo costruttivo, anche per... le bambine, insomma,
ah,
che
esatto,
mi seguono.
Questa
eccetera,
cosa qui a te permette di essere ciò che sei, cioè una grande ispirazione per tante bambine, per tante ragazze, che, cioè, lo dico perché lo sento, lo vivo
lo
attraverso,
spero.
Ed è forse la cosa più bella che ha poi come la conseguenza di quello che fai. I social ti permettono anche di amplificare,
sì, di ampliare,
questa cosa,
certo,
qui, e di dare anche visibilità al movimento stesso.
Certo.
Quindi...
però poi magari succede che perdi, pareggi una partita, meno social, più allenamento.
Sì.
Cioè, veramente a volte leggo delle cose che, ma cosa c'entra? Cioè, non è che se io faccio una storia in cui faccio la scema,
sì, sì, sì,
dopo due giorni non sono concentrato, sbaglio gol davanti alla porta perché ho fatto la storia due giorni. Cioè,
non
stiamo andando in una direzione, secondo me, in cui social...
Ma c'è un episodio particolare che ti ha dato fastidio,
no,
o dal vivo o sui social, legato,
no,
appunto,
beh, diciamo
al calcio femminile?
Dopo l'europeo è stato pesante.
Sì?
Sì, dopo l'europeo le persone vicino a me mi hanno un po' dovuto consolare. Mi sono state vicine perché, insomma, ti senti tanto tanto responsabile di quello che è successo, quindi... è giusto anche ricevere critiche, ma
sì,
che siano sempre costruttive. Mi è dispiaciuto quando si vanno a toccare certe cose che non hanno proprio senso. Cioè finché si rimane nell'ambito sportivo, va bene, accettiamo tutto. Sul livello della persona, no, perché prima di essere calciatrici siamo persone con dei valori, e
sì,
quando vengono toccati questi valori non mi sta più bene. E però sì, è stato un periodo veramente difficile, è passato un mese e mezzo tosto, però poi ci si rimbocca sempre le maniche e si cerca di non dimostrare, perché secondo me non è neanche tanto il dover dimostrare, ma si cerca di trovare un modo per lasciare le emozioni negative là,
sì,
usarle per creare qualcosa di positivo.
Ma quando durante la partita tu senti i cori avversari, le
ma
parole?
Fortunatamente i tifosi che vengono ad assistere alle nostre partite non sono scorretti o non insomma.
Ok.
Diciamo che quest'anno con la Juve è capitato un po' di volte di andare in qualche campo.
E quali sono, qual è l'insulto medio che arriva durante le partite?
Vabbè, con la Juve siamo ladrone.
Sì, no? Ok, però quelli sono quelli standard, diciamo,
sì, esatto,
sono lì nel
no,
setup.
No, ma in realtà mi viene da ridere perché qualche anno fa, quando giocavamo contro la Fiorentina, passati 5 minuti, 10 minuti, mi hanno detto che avevo il culo grosso.
Ah, cioè come insulto, capito?
Però dopo 2 minuti ho fatto gol e quindi è peggio ancora.
Sì, si è ingrandito un casino.
Sì, tanti, è andata una porta aerea.
Quando hai fatto gol si è ingrandito.
Sì, mi ricordo sta cosa.
Beh, però
ti rido perché...
No, perché effettivamente non ho mai visto tipo un insulto neanche a dei giocatori della Juve. Cioè, non ho mai visto... Vlahovic, c'è il culo grosso! Non l'ho ancora sentito.
Sì, mi è capitato a Firenze, vabbè.
Sì, sì. Beh, sicuramente vabbè. Lì le tifoserie non sono neanche già particolarmente amiche, quindi questa cosa aiuta. E vabbè, no, mi incuriosiva perché immagino che anche lì poi uno quando insulta, quando è arrabbiato, quando è in un territorio franco, perché a volte purtroppo magari nel caso del calcio femminile, che non è ancora magari così grande, il pubblico in qualche modo va lì perché vuole vederlo, va lì, quindi magari è anche rispettoso, come dici tu. Invece sì, nel calcio, diciamo, tradizionale maschile, ormai succede di tutto e sembra che questa cosa vada bene,
sì,
così,
sì,
no?
Sì, ormai è fatta un'abitudine, fa parte del gioco.
Che è una roba surreale.
No, invece noi no.
Infatti.
No, capita magari anche ai tifosi avversari che finita la partita, comunque vada la partita, ti chiedano o ti facciano direttamente i complimenti.
Ah, vedi.
Beh, il tifo è pulito. Oppure succede che addirittura fanno un aperitivo insieme.
Tipo terzo tempo del rugby, una cosa di questo genere.
Sì.
Beh, così a me già. È il pro forse ancora del non essere super, super mainstream. E il tuo rapporto invece col calcio maschile? Cioè, quando eri bambina, calciatori adesso che hai incontrato e che magari sono stati... Tu adesso, dicevo, sei un'ispirazione per tante bambine. Chi è stata la tua ispirazione?
Beh, per me Alessandro Del Piero.
Sempre sia lodato, c'è la maglia,
sì,
mi hai detto che ce l'hai anche tu,
uguale.
Così...
Scritto a Gianluca anch'io, no, scherzo.
Cioè, così è il suo standard anche lì di autografo.
Vabbè, poi Roberto Baggio, perché comunque quando andavo a giocare a vedere le partite del Brescia con mio papà in curva andavo.
Beh, cacchio.
Ho visto, cioè io penso di aver avuto veramente la fortuna di vedere giocare a due grandi numeri 10, il poster ce l'avevo di Del Piero, perché poi sono juventina fino al midollo, cioè, quindi...
Però prima di voi... Non lo so, però magari tu da bambina avevi un riferimento femminile nel mondo del calcio.
Ma io giocavo con Valentina Boni, che non conosce, adesso difficilmente si conosce,
okay.
e Melania Gabbiadini, la sorella di Manolo.
Ah, ok.
Sì, giocavo insieme a loro.
Ma le conosci perché
Patrizia
giocavi
Panico.
Ed erano un tuo riferimento,
sì.
Non avevi il poster in camera,
no.
Capito? Adesso invece ci sarà qualcuno che ha il poster tuo o delle tue... Cioè,
spero.
Quando ho iniziato dicevo... che questa puntata è stata molto richiesta, davvero me l'hanno detta tanta gente,
sì?
Di fare la puntata
su
questo tema con te e anche con delle tue colleghe, quindi insomma la roba esiste, cioè adesso qualche ragazza può sognare di fare questa cosa perché voi la fate ed è una roba secondo me incredibile. E ti è capitato di fare qualcosa adesso, di incontrare qualcuno e dire cazzo incredibile, sto chiacchierando con questo, sto facendo questa cosa qui?
Allora è successo 2 episodi, vabbè, con Alessandro.
Com'è andato l'incontro con Ale?
Eravamo in... allora c'è da dire che lui durante i mondiali mi aveva mandato un video dopo la tripletta con la Giamaica, mi aveva mandato un video.
Esatto, aspetta, passo indietro, lì partita clamorosa.
Sì, abbiamo vinto 5-0, quindi siamo passate agli ottavi.
E tu hai fatto 3 gol.
Avevo fatto, sì, la tripletta. E proprio dopo quella partita Alessandro mi ha mandato un videomessaggio veramente carinissimo e l'ho tipo visto 10 volte. E l'abbiamo risposto, eccetera. Poi siamo rimasti un po' in contatto e in nazionale durante un raduno avevamo una partita, mi sa, e loro stavano facendo il corso allenatori. E lui era lì,
okay.
E hanno avuto la sfortuna, cioè hanno avuto il coraggio di dirmi guarda che a fine partita vengono a vedere allenamento i ragazzi. Ho detto ma chi viene? Viene Alessandro Del Piero, Cristian Vieri. Ho detto no, veramente. E infatti poi noi stavamo giocando, a un certo punto una massa di uomini che compare lassù e c'era anche Alessandro. Infatti poi lui è sceso, abbiamo parlato un attimo.
Beh, che figata.
No, è stato, tra l'altro anche dopo l'Europeo è stato, mi ha mandato un messaggio, è stato veramente carinissimo.
Cioè posso, comunque... guarda, dico una roba, perché poi c'è sempre questa cosa che si dice che non devi mai conoscere i tuoi miti perché i tuoi miti potrebbero deluderti, tu ci potresti restare male, Oh, io ho i poster di Ale, di Alessandro Del Piero, quindi per me è sempre stato un mito. Cioè, lui è uno che se lo conosci non è che non ti va oltre, sì, esatto. Perché comunque è una persona molto carina, gentile.
Ha un'umiltà incredibile.
Stiamo parlando
di un'icona.
Di un'icona, esattamente, di un'icona.
Sì, sì. Tra l'altro dopo l'Europeo, ti stavo dicendo, mi ha scritto un messaggio che cioè proprio non poteva anche non farlo, invece veramente... Tra i tanti messaggi negativi che ho ricevuto, diciamo che questa è stata veramente un'ondata di
positività
e un sorriso. E poi sicuramente anche Paolo Dybala, quando ha dato l'addio allo stadium, è stato veramente emozionante, perché tra le lacrime per l'addio di Chiellini e poi quello che è successo con Paolo, insomma, è capitato, stavamo uscendo e ci siamo incrociati con lo sguardo e ci siamo abbracciati. È stato veramente in quel momento è stato un condividere un momento così importante che mi ha fatto capire quando magari a volte si va oltre, si criticano i giocatori, senza conoscere poi l'essenza vera, no? Perché quello che magari ti arriva dalla TV, dal campo, può essere veramente l'opposto di quello che in realtà potrebbero darti. In quel momento lì lui è stato veramente così naturale, istintivo, che eravamo io e Martina Rosucci e ci ha abbracciato come se fosse un momento di talmente tanto tristezza per lui che avesse voluto condividerlo con noi, no? Cioè volesse condividere con noi questo suo momento di malinconia. Insomma,
ti ha fatto anche sentire parte di questa emozione.
Esatto, sì. È stato... Poi, secondo me, adesso la Roma sta facendo un grande campionato. Sono molto felice per lui perché... Se lo merita.
Beh sì, quindi cioè, ci sono dei rapporti tra maschile e femminile. In che momenti durante una stagione vi incontrate, a parte magari quelli, ci sono dei momenti istituzionali forse?
Esatto, poi magari degli eventi di sponsor, in cui magari fai shooting, cene natalizie. Poi è capitato qualche volta, insomma, che magari McKennie qualche volta è venuto a vedere la nostra partita. Ci si conosce.
Ok, bello. Questo resta figo. Tu eri la Juve anche negli anni ovviamente di CR7.
Sì.
Che impressione ti ha fatto questa cosa?
Beh, io l'ho incontrato, ci ho anche fatto una foto. Infatti dice, è un fotomontaggio. No, in realtà non è un fotomontaggio.
Se dicono te è un fotomontaggio
Perché avevamo vinto tutti e due.
Sì, me lo ricordo, è vero.
Il giocatore dell'anno. E mi ricordo che io sono andata insieme alle mie compagne, che erano anche loro premiate, alla Continassa. Perché non c'è stata la serata del Gala del Calcio per via del Covid, e quindi c'era l'AIC che ci premiava, abbiamo fatto le foto e poi ci hanno detto, però tu adesso devi restare perché viene Cristiano a fare la foto. Io, ma veramente, cioè viene lui direttamente. Sì. Fa sì, quindi l'ho aspettato, è stato veramente anche lui carinissimo, cioè mi ha chiesto come va, come non va, complimenti, abbiamo fatto la foto insieme e basta.
Cristiano e Cristiana, era già tutto scritto, voglio dire, era già...
Sì, siamo arrivati insieme, no?
Alla Juve? Lui forse l'anno dopo, sai? Vabbè, non me lo ricordo.
Sì, no, l'anno dopo è arrivato.
Forse l'anno dopo. Vabbè, comunque più o meno erano quegli anni lì, poi in questi anni purtroppo è successo anche di tutto a livello tra pandemia, robe varie, quella roba lì è sicuramente diversa. Beh, insomma, c'è stato il momento più bello e il momento più brutto fino ad oggi.
Beh, di momenti belli veramente ce ne sono stati tanti. Forse più bello in assoluto le emozioni in Champions, perché in campionato abbiamo vinto tanto, è vero. Tante vittorie diverse, molto belle in modo diverso tra di loro. Però la Champions è qualcosa che di diverso. Le serate lì, quelle notti lì, come diceva gli amanti. Sì, forse la partita con il Lione l'anno scorso, e in cui abbiamo vinto 2-1, cioè veramente mi stavo mettendo, anzi probabilmente abbiamo pianto un po' tutte, perché finalmente si è riuscita a battere questa squadra top. E poi anche il pareggio col Wolfsburg al 92esimo, insomma, che ci ha tenuto un po' vive nel percorso Champions. Più brutto... stacchiamo.
No, beh, magari un momento non più brutto, perché magari di difficoltà, perché
quest'anno stiamo vivendo
un momento in cui tu hai quasi pensato di dire vabbè, basta, adesso mi metto a fare un lavoro normale,
no,
e vado. Non è mai successo.
ma in generale dici o con...
No, in generale.
In generale, generale. Sicuramente l'europeo è stato brutto.
Ok.
Cioè è stato un...
Quel momento sì, ne abbiamo parlato prima. Negativa. Beh, mettere la maglia della nazionale, che emozione è?
Ma le più importanti di tutto, dai, diciamoci la verità.
Lì sono proprio tutti uniti a supportarvi.
Esatto.
Quello
sì,
è bello.
Sia a supportarci sì, che sì, a esultarci.
Sì, che è, beh, come purtroppo...
Il carro è grande.
Come succede, come è successo anche dopo gli europei italiani, che invece esatto. C'è maschili che sono andati meglio, diciamo, e quindi in questo caso qui...
Sì, sì, poi succedeva che prima degli europei la maschile non era riuscita ad andare ai mondiali e quindi... Qualsiasi persona poi incontravamo per strada ci diceva: oh, mi raccomando, non fate come i maschi. E dicevo: sì, ma i maschi hanno vinto l'europeo. Cioè, a volte
già...
ci dimentichiamo, non fate come i maschi. Ma come non facciamo? Magari facciamo come i maschi, significa che vinciamo l'europeo, no? Non sì. Ma io... È proprio da lì che dici: caspita, però le persone non si rendono veramente... Poi noi, siccome noi italiani, siamo veramente gli infiniti insoddisfatti.
Sì, cioè... beh, viviamo tutto troppo, forse, da questo punto di vista.
Cioè... Anche un po' meno.
Anche ovviamente. Meno, anche
adesso
meno.
Abbiamo i mondiali a giugno, luglio, insomma, anche meno.
No, beh, lì bisogna spingere. In campo vi menate, vi insultate, c'è il trash talking? Cioè...
No, in realtà ci meniamo anche poco, forse, sì. Perché a volte... No, noi ci menano sempre.
Ah, cioè,
no, okay. Noi ci menano, ma la differenza anche lì quando esci dall'Italia... È che
molto più fisico.
Sì, io quando gioco contro le difese avversarie, che vedo questa palla che dalla difesa che mi sta arrivando, magari do un'occhiata dietro, faccio questo, vedo una che sta arrivando e ho detto: stai
sta arrivando un carro armato.
Sì, esatto. Sta arrivando un carro armato, tieni. Sì, effettivamente è un po' più fisico anche. E infatti sarebbe utile e molto, secondo me, importante avere un livello, non dico magari di partite di Champions perché è difficile, però insomma aumentare il livello anche fisico del campionato dal punto di vista fisico sarebbe molto importante.
Quindi anche come allenamenti, come impostazione
sì,
del
sì,
di
ma
tutto questo.
La strada è giusta, perché
sì,
adesso,
sì.
Però sì, si è alzato anche da quel punto di vista lì, perché adesso ci meniamo, sì. Non abbastanza forse,
cioè,
noi no.
Non che sia che ci si debba menare per
capace,
forza, però insomma il gioco lì diventa abbastanza,
sì.
Abbastanza fisico.
Non sono capace.
E insulti, cioè sai, nel basket, nel calcio c'è il trash talking, cioè tu hai a che fare con le difese, non so, cioè, ti stanno marcando, ti dicono qualcosa, non ti...
Ma no, non mi è mai capitato.
No. Inizia tu allora, cazzo. Guarda che il trash talking è fondamentale, gli devi entrare in
testa.
No, ce ne sono alcune storie di gente che si dice delle peggio cose. Che non che sia una cosa positiva, ovviamente, però c'è chi usa anche questi escamotage. Un altro tema, e questo comunque lo voglio trattare perché ne avevo parlato anche con altri amici che sono passati di qui su altri sport, in particolare, non so se uscirà prima questo o l'altra, con Martin Castrogiovanni sul rugby, il tema dell'omosessualità, nel senso che in Italia è una cosa... Nel calcio, diciamo, nel calcio maschile non esiste, non se ne parla, eccetera. Nel mondo dello sport femminile in generale, invece, spesso, soprattutto quegli sport che sono i cosiddetti maschili, si pensa che siano solo in favore di, non so, in questo caso, ragazzi omosessuali. No, lo dico perché secondo me ci sono tante ragazze invece eterosessuali, che vogliono giocare, ma invece si fanno abbindolare, tra virgolette, da tanti preconcetti. Com'è la situazione dal tuo punto di vista?
Ma c'è molto free, non è che una... ovviamente è un tema che esiste, ma secondo me si parla molto di omosessualità quando si parla di squadra, perché
okay.
Chiaramente passi più tempo insieme, cioè anche poi magari una fa coming out e quindi boom, arriva,
sì.
Sono tutte così. In realtà io penso che il tuo orientamento sessuale non dipende dallo sport che fai, ma è una tua natura e che puoi sviluppare o meno. Quindi è vero, il calcio maschile non esiste, sembra,
sì.
Però non si sa. Ci sono episodi di ragazzi che giocano a calcio,
certo.
Che invece hanno fatto coming out. Il calcio
sì, dopo,
femminile,
hanno
diciamo
fatto
che
coming out a fine carriera,
sì.
In altri...
Cosa c'è
in
più
altri
timore,
contesti.
Invece nel calcio femminile è molto più
no,
aperto.
Ma in generale nello sport, cioè, ho amiche che giocano a basket ad altissimo livello, che si sono sposate, cioè
certo.
Nel senso...
Sì,
come se da una parte
più...
fosse accettato e nella parte maschile
sì, è vero.
Invece
ho avuto
no.
la stessa sensazione.
Anche perché per
io.
La legge dei numeri è impossibile che non,
sì.
Che non esista, no? Per quanti giocatori sì. Giochino. Insomma, quindi comunque è più diciamo,
è più un tema più aperto e più tranquillo anche da più fuori dall'Italia, chiaramente, perché
sì.
È sempre lì, quando tu esci vedi magari c'è gente che rimane in nazionale, di ragazze che giocano all'estero, dicono, ma, e noi trattiamo questo argomento, ma guarda che è tutto normale, cioè le ragazze finisce la partita, magari c'è la ragazza, la moglie fuori dallo stadio che l'aspetta, va lì e gli dà un bacio, cioè. Cioè, se succedesse una cosa così in Italia, no, veramente sarebbe prima pagina sempre.
Sì, sì, sì.
E... però è un tema veramente aperto, cioè senza...
come poi in realtà dovrebbe essere. E dato che parlavamo delle nuove generazioni, delle ispirazioni, eccetera, questa cosa ti sarà probabilmente già capitata, ma che consiglio ti senti di dare alle ragazze che iniziano oggi a giocare a calcio e sognano di diventare come Cristina Girelli?
Ma il consiglio che do spesso e mi capita di ricevere anche questo tipo di richieste, è quello di cercare di far di tutto affinché si realizzi quello che si vuole realizzare, perché penso che ognuno di noi abbia una fiammella, no? Dentro di sé. Uso sempre questo paragone. Mi è capitato una volta di andare in una scuola e di guardare negli occhi questi bambini e vedere negli occhi un qualcosa che hai dentro, una passione, un sogno, qualsiasi cosa sia, e spesso però succede che per un qualcosa, per un motivo, per un qualcos'altro si dica, ma sì dai, fa niente, ma sì dai, non importa, succederà, se succederà, succederà, se no va bene lo stesso. Invece penso che se si ha un sogno, quella piccola fiammella va alimentata ogni giorno. E va alimentata con la passione, col sacrificio, con il lavoro, perché questo poi non deve mancare, perché siamo in un punto in cui una nuova generazione arriva, per esempio nel calcio femminile, e ha tutto pronto. Le ragazzine arrivano, hanno il kit d'allenamento, le scarpe dello sponsor, perché questo è adesso quasi tutta non lo sponsor, quando c'avevo io andavo in un negozio di calzatura a comprarmelo, e gli lavavano la roba. Tutto a posto, il mangiare, tutto già pronto e preparato. E secondo me quello che non si deve perdere è proprio l'umiltà di sapere da dove si è partiti e la capacità di continuare a voler lavorare duro per quello che vuoi fare. Quindi a volte si parla di sogno, è vero, è bello sognare, però non è che arriva tutto così, perché allora uno sogna, allora arriva domani mattina è tutto pronto. Invece penso che con la passione e con il sacrificio si possono ottenere grandi risultati, senza mai dimenticarsi di questo, perché questo poi ti guida in tutte le cose che fai.
Beh, di sacrifici tu ne hai fatti, credo, comunque un po'.
Ma guarda, ne parlavo qualche giorno fa con le mie compagne, quando è uscito il documentario di Sara, e parlavamo di sacrifici. È vero, forse agli occhi degli altri sono stati veramente sacrifici, però se poi ripenso a quegli anni, forse non sono mai stati sacrifici, ma sono cose che hai fatto perché volevi fare. E quindi...
non te ne accorgi,
bravo,
quasi.
Bravo, non te ne accorgi. Cioè, alla fine giochi perché quella fiammetta ti dice andiamo a giocare. Cioè,
invece che magari, che ne so, andare con i tuoi amici da qualche parte, o...
è sempre un po' il cuore, no? che ci muove, e io penso che
ma
sia
per forza così. Perché poi a livello, cioè, forse è rimasto uno degli aspetti più interessanti anche appunto del calcio femminile, perché il calcio maschile, poi ormai tanti ragazzi che iniziano, non tutti hanno già in testa delle cose che vanno oltre al gioco, no? Voglio avere i followers, voglio i soldi, voglio la macchina, voglio il pubblico, le cose, e non hai quello spirito forse per... che invece in altre realtà, dove magari non hai tutte quelle possibilità lì, vieni meno distratto.
Sì, diciamo che adesso il nostro è un lavoro, però non è bello pensarlo come tale, secondo me. Non è bello pensare, ok, vado, fermo il cartellino, alle 4 esco, perché poi si perde la natura del gioco, la natura di quello che ti può emozionare, no? E quindi, secondo me, se arrivi in quel punto lì, hai perso. Se invece... chiaramente un lavoro, perché ti dai soldi, ti dà da mangiare, però...
cioè, lo vivi in modo professionale,
sì,
però,
esatto.
Però non vuol dire che non hai quella passione lì, esatto. Più che... qual è la squadra più forte ad oggi nel femminile? Chi sono?
Barcellona. Sicuramente, però la campionessa in carico d'Europa è Lione.
Okay.
Non credo vincerà la Champions, se lo dico.
Sì, così. La vince in anticipo, quest'anno la vince a febbraio.
Così. No, però sì, sono loro. Poi adesso il campionato in Inghilterra Vabbè, loro hanno avuto un boom con l'europeo, quindi sì, adesso è in crescita esponenziale.
Certo. E, hai dei consigli invece, e poi chiudiamo con questa, alla società, tra virgolette, per vivere in modo diverso, o anche strutturali, per dire, non so, fate fare calcio femminile nelle scuole, cioè, sto sparando delle cose, però...
Sì, ma io partirei da una cosa che ho proprio pensato quando c'è stato Natale, forse in virtù del fatto di quello che ho vissuto quest'anno, no? Perché... fino a maggio, wow, tutto bello, poi andiamo a fare europeo, tutto down, poi da settembre di nuovo wow, con la sì, Juve, bla bla bla. E a Natale ho proprio pensato che c'è lo slogan, no? A Natale siete tutti più buoni.
Sì.
Mi piacerebbe che quella frase lì non valesse solo per un giorno, ma che valesse per 365 mm-hmm. giorni. E quindi vorrei, mi piacerebbe che A, ci fosse un po' più... di cuore in generale in questa società, mm. ad apprezzare anche le diversità, ad accettare le diversità, ad accettare il prossimo, non giudicare. So che è una cosa impossibile, ma lo sto chiedendo, sarebbe rifare un altro mondo.
Almeno proviamoci.
Però
no?
Ci proviamo, e quindi c'è anche il fatto di vedere una bambina o giocare a calcio, che non sia più una sorpresa, perché anche basta. Cioè ormai a mia nipote che adesso sta crescendo... fortunatamente mia sorella dà la possibilità di fare qualsiasi cosa, e soprattutto visto che secondo me è un po' la scuola un po' ci plasma in questo, no? ci dà un'impronta, far capire alle bambine che non c'è più uno sport da maschio, uno sport da femmina, cioè ognuno fa quel che vuole. Mi è capitato, tornando appunto sul tema dell'omosessualità, c'è una mia compagna svedese, hanno avuto un bambino e gli ho detto, ma che genere, che è femmina, è maschio, fa sì sì è femmina, e un giorno è arrivata con il maglioncino blu,
mm-hmm.
e noi italiani eravamo così, ma come mai il maglioncino blu, cioè,
sì, sì, sì.
Ma poi mi sono fermata a pensare, ma pensate, cioè, a volte secondo me la nostra cultura ci porta ad associare anche un semplice colore al genere, e infatti lei dice, ma per me il blu non è maschio. Cioè io posso,
il blu è blu
e il rosa è rosa, non è il rosa è femmina, il blu è maschio. E quindi secondo me ci vorrebbe anche un po' di apertura mentale. Siamo nel 2023, meno cattiveria, un po' di più bontà.
Ce la possiamo fare, Cri, ce la possiamo fare anche grazie a persone come te, che grazie al proprio sport diventano veramente un'ispirazione, un'icona per tanti.
Grazie a te che dai modo
figurati,
di parlare.
È stato un onore gigantesco. Grazie, Cri.
Grazie a te.
E poi vabbè, andremo a giocare con Rachele, ci penserai tu se riesci. Però un sì, po' di basket comunque glielo facciamo.
Aiuta,
fare.
aiuta.
Col
terzo tempo, colpo di testa
tutti gli sport. Grazie davvero. Grazie. Cristiano Girelli.